Permettetemi questa sera di iniziare con un ricordo. Anno 1971, io finivo il mio percorso in seminario di scuola media, ero passato da Voghera a Montebello, perché il seminario era stato chiuso, il seminario minore, a Voghera ed era stato trasferito a Montebello. Finivo e dovevo decidere se andare avanti e bisognava andare a Erba, dove la nostra congregazione di Onorione aveva il ginnasio. Ricordo molto bene ancora nel cuore quel momento quando con i miei compagni, il nostro direttore da Montebello, siamo venuti qua nel santuario della Madonna di Caravaggio. Siamo scesi sotto in cripta e lì si è celebrata la Santa Messa. E ricordo come fosse oggi quel momento, perché in quel momento ho chiesto una grazia particolare alla Madonna. Aiutami a vedere qual è il mio futuro. Aiutami, Maria, a capire qual è la volontà di Dio su di me. Non sapevo se il mio percorso di formazione mi avrebbe poi portato al sacerdozio, non lo sapevo ancora. Avevo desiderio, ma avevo anche delle paure dentro. Non sapevo se sarei riuscito. C'erano tante cose che mi ponevano un problema davanti. Però Maria mi ha sempre aiutato e quello è stato, nella mia giovinezza, un momento determinante nella mia formazione. Ecco perché un po' sono legato a questo bel santuario della Madonna di Caravaggio in Fumo, tanto amato dal nostro Don Orione, perché sappiamo come lui abbia incoraggiato il canonico Perduca, che era di questa terra e voleva costruire un piccolo edificio alla Madonna. Lui l'abbia incoraggiato e abbia detto: ma cosa vuoi costruire un piccolo edificio, una capitale? Costruiamo un santuario. E il canonico Perduca giustamente era un po' preoccupato, perché le economie, i soldi, lui poteva arrivare fino a un certo punto. E poi Don Orione diceva: c'è la divina provvidenza. E poi Don Orione diceva un'altra cosa, e ricordiamo che è vera questa cosa, non è falsa. La Madonna i suoi santuari se li costruisce. E parlando a tavola con i confratelli dicevo: io sono lì a Tortona, santuario della Madonna della Guardia, se qualcuno è passato da là ha visto che ormai la Madonna sulla torre non si vede, si è costruito un ponteggio, è tutta racchiusa dentro questo ponteggio perché bisogna ridorarla. Ero preoccupato all'inizio di un lavoro così, e poi cosa succede? I soldi basteranno, non ci sono tutti, come facciamo? Abbiamo iniziato e ho chiesto alla gente che veniva in santuario. Don Orione ha chiesto parecchi anni fa del rame per costruire questa Madonna, anche qua nelle vostre terre, in questi paesi, quante volte Don Orione, predicando, chiedeva il rame per fare quella grande Madonna. Io ho detto: se avete un po' di oro, datemelo, qualche orecchino, qualche medaglietta. Ma sapete che è stato commovente vedere quante persone sono venute a portare chi un pezzettino, chi un altro, per aiutare a ridorare e far bella quella grande Madonna che tutti vedono passando da Tortona. Ma torniamo a noi. Arriverò poi al Vangelo, che è un po' allarmante, forse un po' preoccupante, e qualcosa dirò anche sul Vangelo. Ma prima mi vorrei rivolgere a questi personaggi vestiti di rosso. Quando li ho visti dico: eppure hanno invitato me a predicare questa sera, non c'è nessun cardinale, quindi vedo la Croce Rossa e capisco che voi lavorate per la Croce Rossa, sì o no? Sì. Chissà quali stipendi avrete e quali soldi dovrà tirare fuori la Croce Rossa per voi, sì o no? Sì o no? No, dico di no. Quindi siete volontari? Bravi, siete volontari. Guardate che non siete una novità, o meglio, siete un qualcosa di veramente positivo, bello per la società di oggi. Però non dimentichiamo che qualcuno prima di noi ha vissuto in profondità il volontariato. Quando Maria nell'Annunciazione sente che la cugina Elisabetta sta aspettando un bambino, è avanzata in età, potrà avere dei problemi, lei cosa fa? Parte e va da Elisabetta a fare volontariato, a dire: sono qua, cara la mia cugina, per aiutarti. E tutte quelle donne che seguivano Gesù, facevano da mangiare, i vari servizi, cosa facevano? Non avevano stipendio. Gesù alla fine del mese non dava loro la busta paga. Quindi che bello che da sempre, e soprattutto da quando Cristo ci ha dato l'unico comandamento dell'amore, chi in Lui crede, e crede soprattutto in quello che ha detto, che in ogni uomo c'è la sua immagine, faccia opere di bene verso il prossimo, verso il proprio fratello, anche e soprattutto quando costa, perché non è facile fare volontariato, mettersi a disposizione degli altri, quando alcune volte lo fai e la risposta non sempre è così positiva. Quindi tutti dovremmo prendere un po' le mosse da tanti gruppi, da tante persone che si dedicano agli altri, e grazie a Dio abbiamo ancora tanti esempi. Alcune volte ci lamentiamo, ma guarda come sta andando il mondo, cosa sta succedendo, però quanta gente sa ancora dedicarsi al prossimo con gratuità, quanta gente in silenzio, senza suonare le trombe in piazza, realizza opere di bene e di carità. E dico un'altra cosa: alcuni lo fanno perché hanno una fede forte, altri lo fanno perché credono nell'uomo, nella persona. Anche questo è altamente positivo, perché è da lì che nasce la vera conversione e il vero essere in Dio per quello che Lui ci ha dato, questo grande comandamento dell'amore. Ma vengo anche a questo Vangelo prima di andare avanti, perché è molto interessante. Poco tempo fa in santuario è venuto un signore da me e mi ha detto: senta un po', ma Papa Francesco ha detto ultimamente che anche noi sposati, divorziati e risposati possiamo fare la comunione. Ma dico: guarda, io non l'ho ancora letto, però so che c'è un bellissimo documento che il Papa ha scritto, e lo ha scritto dopo questo grande evento che la Chiesa ha celebrato sulla famiglia, dove il Papa aveva chiesto aiuto a tutto il mondo cattolico e non cattolico, ma soprattutto alle chiese chiedeva: voi cosa pensate? Dite le cose che scottano, che vi sono. E io ricordo, in quell'anno ero ancora a Milano, si sono fatti riunioni con gruppi, con consigli pastorali, per dire: ma cosa possiamo dire sulla famiglia di oggi al Papa? Lui ha raccolto tutto questo materiale e ha cercato di dire qualcosa sulla famiglia partendo dai fondamenti biblici, dai fondamenti che noi abbiamo trovato qua, da Genesi che noi abbiamo appena letto: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, l'uomo lascerà sua madre e suo padre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Questi principi restano sacrosanti, ma c'è una pagina nuova da aprire, o meglio, nuova. Una pagina che è importante aprire, che è quella della misericordia. Perché? Perché tutti, partendo da me, sono io il primo, siamo peccatori e alcune volte non meritiamo la grazia di Dio, ma Lui ce la dà. Alcune volte, se ci giudichiamo bene, non meriteremmo il suo perdono, ma Lui ce lo dà questo perdono. E allora tutti noi, in qualsiasi situazione ci troviamo, siamo chiamati a camminare nella sua misericordia e nel suo amore. Maria è questo grande esempio per noi. Maria ha amato. Non è stata a interrogarsi se una cosa poteva essere giusta o no. Ha amato. Quando in quel bellissimo momento delle nozze di Cana Maria si accorge che quella famiglia, quella nuova famiglia è in difficoltà, non hanno più vino, fanno una brutta figura, lo manda a dire a Gesù: guarda che non hanno più vino. E la risposta di Gesù è molto secca: ma che ho da fare con te, Teodoro? Ma perché mi chiedi questo? Tu sai che il momento in cui io devo diventare operativo e cominciare a fare dei segni per dimostrare che sono il Cristo figlio di Dio, è lui che me lo devo dire in quel momento, il Padre. E come mai allora subito dopo Gesù agisce e fa quel segno di trasformare l'acqua in vino? Ma perché il cuore di una madre dice a Dio Padre qual è l'ora, e Dio Padre dice al figlio: fai quello che tua madre ti dice, inizia pure questa opera che è l'opera di salvezza per tutti noi. Allora chiediamoci un attimino: noi nella nostra vita stiamo operando la salvezza? Sapete che su questa terra siamo per un semplice motivo noi, non per costruire case, chiese, sono necessarie le case, le chiese, non per accumulare, sono necessari soldi in banca, ormai se non li avessimo, se no capita qualcosa. Ma la cosa fondamentale per cui noi siamo qui, su questa terra, è perché ognuno di noi sappia generare e creare il regno di Dio oggi, in questo momento. E il regno di Dio è regno di amore, è regno di amore. Questa è la nostra missione. Poi attacchiamoci tutto il resto, le gioie e i dolori di questa vita, tutto quello che diventa problema nella nostra vita. Invecchiamo e cominciano i problemi. Perché? È perché non posso più correre come quando avevo 20 anni, è perché comincia ad arrivare quel dolore, comincia il nervo sciatico a darmi fastidio, e poi, ma una volta non avevo queste cose, allora sappiamo già che l'uomo è fatto così. L'eterna giovinezza non c'è per nessuno, neanche per quelli che fanno vedere la televisione così ai tanti. Tutti noi andremo verso il declino della nostra vita. Ma come ci andremo? Con quale fede nel cuore? Con quale speranza? Con quale amore? È lì che il Signore ci interroga e ci chiede: ma tu credi realmente in quel regno di Dio che io ti ho rivelato? Ci credi? E fin dove ci credi? E come ci credi? Don Orione, sappiamo benissimo, è morto che aveva 68 anni. Era tornato nel 39 dal secondo viaggio che aveva fatto in America Latina. Era stremato, il suo fisico non teneva più, il cuore ormai cedeva. C'era in congregazione un personaggio famoso allora, l'abate Caronte. Questo abate, l'abate di San Paolo fuori le mura, era stato mandato dal Vaticano per vedere se questa congregazione nuova, nata da un po' di anni, che si era ormai assestata, poteva essere riconosciuta dalla Santa Sede. Quindi questo abate era venuto anche per vedere come erano gestiti i seminari, come erano impostate le case di carità, insomma l'opera. Quest'opera fondata da Don Orione era un'opera solida della Chiesa, che rispettava i principi evangelici, che li viveva fino in fondo. E Don Orione, quando ce l'abate Caronti, proprio prima del 39, quando parte l'ultima volta per l'Argentina, lo leggiamo in alcuni suoi scritti: lascia la congregazione, o meglio, va in America Latina proprio con questo sentimento dentro: Signore, io ti do tutto. Era una sua creatura la congregazione, lui l'amava, l'aveva generata, la dà in mano a questo abate. Lui si ritira e dice: sia fatta la volontà di Dio, quello che lui vorrà. Cioè si stacca anche da quello che a lui era più caro, la congregazione che aveva generato. Ecco, anche per noi stacchiamoci da tanti orpelli che alcune volte ci bloccano nell'amore e nella carità alle nostre famiglie, alla nostra gente, alle nostre comunità, e viviamo con più slancio quell'unico amore che il Signore ci ha lasciato. È un po' questo il messaggio che penso Maria richiami ogni volta che la celebriamo nelle sue feste. Lei per prima ha saputo donare tutto con umiltà, ma anche con tanta consapevolezza, e non ha avuto una vita facile. Ecco perché noi ci rivolgiamo chiedendo a Maria che interceda per noi, perché lei ha sperimentato la nostra vita in tutto e per tutto. Alcune volte la dipingiamo la Madonna come, sa, una donna che bene o male ha avuto queste grandi grazie, la madre del Signore, ma voi pensate solo a un fatto: questa giovane ragazza che nel suo paese di Nazaret, sì, il patto matrimoniale è già stato scritto dalle due famiglie, però per la legge che vige in Israele la coppia non può coabitare sotto lo stesso tetto se non un anno dopo queste firme, un anno dopo quel contratto. Durante quell'anno Maria resta incinta, deve aspettare un bambino. Voi pensate solo alle donne del paese, alle amiche, che senza dir niente o con uno sguardo, dicendo qualcosa, avranno detto: ma guarda, anche Maria sembrava tanto la santerella del paese, invece vedi che anche lei ha trasgredito la legge, si è trovata con Giuseppe e ha generato un figlio. La Madonna queste parole, queste piccole illazioni, se le è sentite alle spalle. Non ha avuto una vita semplice, ha avuto una vita dove ha dovuto soffrire. Perché? Ma perché Simeone gliel'ha detto: donna, una spada ti trapasserà l'animo. E quella spada c'è stata in vari momenti della sua vita, fin dall'inizio, andando avanti fino a quando era sotto la croce. Concludo dicendo solo: affidiamoci a Maria, preghiamo per noi, per le nostre case, per tutto quello che abbiamo bisogno. Don Orione diceva che se uno guardava sulla sua mente, qua sulla sua fronte, se uno guardava sulle sue labbra, nel suo cuore, vi trovava scritto il nome di Maria. Quest'uomo quanto si è rivolto con devozione alla Santissima Vergine e quanto, ma quanto, da lei ha ottenuto. Era un uomo che sapeva instillare grande devozione a Maria, ed era un uomo molto legato alle devozioni popolari. Questa di una novena è una devozione del popolo, non dimentichiamola, non lasciamola mai cadere. Ma vi do questo messaggio: andando a casa, dite, quando vi incontrate con qualche vicino o al supermercato con qualche persona che conoscete: ma sei già stata almeno alla giornata della novena a Fumo alla Madonna di Caravaggio? No, vai, vai che ti fa bene. Siate anche voi contagiosi in questo amore. Lì per andare dal Santuario della Guardia al centro di Tortona, dopo il ponte dell'Ossona, c'è una piccola edicola della Madonna. Quando passo mi fermo sempre e mi commuovo di fronte a questo scritto che c'è su un marmo, che è di una devozione popolare molto semplice ma molto profonda. C'è scritto: fermati o passeggero, non ti sia grave chinare il capo e recitare in ave. Quanto dura un'Ave Maria, eppure che bello. E io allora vi dico: quando voi passate davanti a questo santuario, o davanti a qualche altro santuario, o davanti a qualche altra chiesa, non vi sia grave, pesante fermarvi un attimo. Magari avete tante faccende, devo fare tante cose, ma fermarvi e dire Ave Maria, un'Ave Maria alla Madonna, per voi, per le vostre famiglie, per le nostre comunità cristiane, che siano sempre più vere e sante nell'amore di Cristo e di Maria Santissima. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.